Allora, stasera ci mettiamo in, così, in contemplazione di questa icona che, come sapete, appunto è stata poi l'icona nasce proprio dalla richiesta dell'arcivescovo di fare appunto un'immagine che accompagnasse e illustrasse, raccogliesse la figura biblica che appunto è stata scelta per quest'anno pastorale che stiamo vivendo, cioè la figura di Nicodemo. E allora io mi sono attivato cercando di vedere innanzitutto se c'erano nella tradizione della Chiesa delle icone di Nicodemo, e la risposta è no. E nel senso che Nicodemo è un personaggio minore, no? Per molti versi è un personaggio minore, e che viene rappresentato normalmente insieme pochissime scene del dialogo notturno, niente del secondo. Vedete, qui sono le tre scene, no? Abbiamo questa, la prima, su cui poi ci soffermeremo, il dialogo notturno. La seconda, il capitolo 7, in cui ritorna Nicodemo, che viene in qualche modo cacciato dagli scrivi, i capi degli scrivi e i sacerdoti, e naturalmente la terza, che è quella del capitolo 19 di Giovanni. E allora sulla seconda non c'erano particolari immagini, sulla terza sì, normalmente Nicodemo insieme ad altri personaggi, le donne, Maria, Giuseppe del Matera e altri. Allora, e dall'altra parte c'era già anche da parte dell'arcivescovo una indicazione di lettura di Nicodemo, che è data da uno studio che un francescano, un professore di Gerusalemme, che si chiama Friedrich Manz, ha fatto sulla figura di Nicodemo. Per cui questa è stata la traccia sulla quale mi sono mosso. E naturalmente la traccia è Nicodemo, personaggio minore, che allo stesso tempo nel Vangelo di Giovanni torna tre volte. E naturalmente anche questo, sappiamo che i Vangeli sono dei racconti elaborati, riflettuti, pregati, per cui un personaggio che torna tre volte, allora sicuramente Giovanni, o chi per lui o la sua comunità, Giovanni lo scrittore, qualcosa volevano dire. E allora questi tre episodi, che adesso vedremo, ci fermeremo un po' su questi tre. Uno, il primo, dialogo notturno, Giovanni 3. Il secondo, quella, diciamo appunto, chiamiamolo così tanto per intenderci, la cacciata di Nicodemo dal Tempio, dal giro dei giorni sacerdoti, Giovanni 7, e la deposizione di Gesù dalla croce, Giovanni 19, e questi tre episodi, appunto nell'interpretazione di Manz, vengono raccolti nello Shema Israele. Allora, adesso vi cercherò di spiegare come. Intanto ricordate cos'è lo Shema. Lo Shema è questo passo importantissimo di Deuteronomio capitolo 6, dove si dice appunto: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico il Signore, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, eccetera. Questi precetti che oggi ti do, cioè che siano questi nel cuore. Come sappiamo, questo brano è il credo del Dio israelita, antico e moderno. No, noi cattolici abbiamo il credo che viene dai concili, le varie formulazioni, e che per esempio già stasera nella messa festiva, e domani noi pregheremo, confesso a Dio, no scusate, credo in Dio Padre Onnipotente, è sempre un confesso, però è un altro, cioè appunto il credo, no? Come una serie di formulazioni teologiche espresse appunto nella contemplazione del mistero di Dio per noi trinitari. e il credo israelita è più esistenziale. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Come sappiamo sono tutte parole importantissime, no? Cioè già interessante anche questo, no? Che il credo si declina prima di tutto in un verbo che invita, con cui l'israelita si autoinvita all'ascolto. E che fra l'altro è una cosa molto interessante, no? Perché dicendo a se stessi, ricordandosi di Dio, ascolta, io direi Franco ascolta, ciascuno dice il suo nome, no? Come dire, stiamo dicendo che c'è un Dio che parla, stiamo ricordando che c'è un Dio che parla, che c'è un Dio vivente che mi parla. No, non mi fermo su questo, abbiamo avuto altro e poi siamo consci, ma lo ricordo, credo che una delle dimensioni più grosse della crisi della vita cristiana oggi sia il fatto che tante volte noi abbiamo una vita cristiana senza una pratica dell'ascolto. Non siamo nelle comunità cristiane, non si educa all'ascolto. E ve lo ritestimonio, ancora una volta in questa quaresima in cui tutte le parrocchie da una parte si attivano nel fare il ritiro quaresimale, no? È una cosa classica che bisogna fare. E allora, dato che mi chiamano per fare molte parrocchie per fare questo ritiro, vi attesto che anche chiedere mezz'ora di silenzio la gente non la fa, non per cattiva volontà, ma perché non si è educati all'ascolto. E dall'altra parte è una crisi anche antropologica che viviamo, perché l'ascolto nella nostra vita umana è veramente poca cosa. Allora, se l'ascolto è credere, il credo è l'ascolto, se uno non ascolta, non crede. Per cui il rischio è, adesso lo dico così, ma di vivere una vita cristiana atea. Di fatto, non come tanto una, no, dire ma io penso, no, Gesù, ma di fatto è una vita cristiana. Noi non ci fermiamo su questo, no? Anche se vedremo che Nicodemo ha a che fare con questo. E allora, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il nostro unico è il Signore, e poi queste frasi, no? Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Attenzione a queste tre parole, no? Con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Allora, innanzitutto, prima di passare a queste tre che sono importanti e che segneranno i nostri tre incontri, ricordate sempre questa cosa del tu amerai, no? È sempre un invito, no? Più che un invito è un comando, un precetto, attenzione, però non inteso come comando in posizione, inteso come indicazione forte di una via della vita. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E naturalmente, come sappiamo, riascoltando queste parole ogni volta, questo tutto ci spaventa, no? Dentro di noi sentiremo quasi, non so se da buoni meridionali ti trattiamo, no? Cioè un po', io lo vedo a Gerusalemme, nel Zucker palestinese soprattutto, dove no, non puoi, ti guardano male se non ti fermi, no? Tu dici quanto è 50, no? E tu gli dai, no, e devi cominciare a dire ma no, è col sorriso, e allora tu direi sarà tutta una trattativa, no? Per cui ci verrebbe da dire con tutto 90? 95? E questo fatto che no, sentiamo in qualche modo paura, credo che sia almeno intellettualmente possibile superarlo, non tanto del cuore, ma superarlo pensando che l'amore vuole tutto. Non è un'esigenza di un Dio che vuole tutto e non ci lascia niente. No, l'esigenza dell'amore vuole tutto. no? Ricordiamo i momenti degli innamoramenti, eccetera, e della bellezza dell'innamoramento e nel poter dire, sentirsi dire, io sei per te. No? Il mio cuore è per te. E dicendo il cuore diciamo la nostra, il nostro tutto. E dall'altra parte noi crediamo che, dato che l'amore vince la morte, tutto quello che sarà nell'amore supererà la morte. Tutto quello che rimarrà fuori dall'amore muore. Muore. Allora, ecco, questo tutto che il Signore ci indica non per Lui, ma per noi. Per noi. E allora guardiamo, cominciamo a la prima scena, cominciamo a guardare la prima scena più da vicino, Giovanni 3. Dove appunto il primo brano, quindi tenete presente la prima scena si collega a quella tu amerai con tutto il cuore. Prima scena. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Rispose Gesù: Amen, amen, io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Poi continuiamo. Allora c'è questa figura di Nicodemo, tra l'altro questo versetto con cui si comincia, vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, si collega molto bene agli ultimi versetti del capitolo 2. Agli ultimi versetti del capitolo 2, dopo versetto 23, dice, no? Mentre era Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro. Potremmo tradurre, non credeva in loro. Perché conosceva tutti. Non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Vi era tra i farisei un uomo. Notate? Quindi c'è questi versetti che introducono un uomo. Gesù conosce quello che c'è negli uomini. Ecco un uomo che presenta quello che porta nel suo cuore. Allora, innanzitutto è interessante anche questi versetti che sembrano in contraddizione, perché da una parte ci dicono che molti credettero in lui, ma io non credevo in lui. Cioè, come dire, c'è un'adesione a Gesù che deve crescere, che deve incarnarsi, che deve pian piano evangelizzare il cuore. Cioè, non so se ci ricordiamo quando, se ci ricordiamo sicuramente, quando eravamo più giovani e magari se abbiamo fatto dei percorsi cristiani eravamo così entusiasti. No? Cioè, per cui appunto si partecipava, si facevano grandi discorsi, si diceva sì, no, magari le scene dei campi o si facevano gli impegni, no? Da questo momento io mi impegno, magari attorno al fuoco, no? In montagna, eccetera, eccetera. E poi la vita, come dire, e le varie vicende rivelano quello che c'è nel cuore. Cioè, è come il cuore, noi intanto non lo possediamo così. E forse la vita ci ha aiutato anche a conoscerlo e a conoscerci. Cioè, che nel nostro cuore non c'è soltanto il desiderio di bene, ma c'è anche tanta oscurità. C'è anche tanta, potremmo dire, ateismo. E c'è anche tanta idolatria. Tante paure ci hanno. Insieme al desiderio, insieme al fascino verso Gesù, questo è, ma vedete, noi tante volte facciamo fatica su questo perché andiamo per bianco o nero, o siamo buoni o siamo cattivi, no? O ci devono mettere sugli altari oppure veramente siamo delle schifezze che nessuno proprio deve, no? Il nostro cuore, Gesù nell'altro, no?
adesso, dove si insegnano tante, non so se tante altre cose, ma certamente questo poco si insegna, è il combattimento spirituale. Cioè che il nostro cuore è un campo di battaglia. Un campo di battaglia dove c'è uno spirito di Dio che infila la vita, e ci sono tante cose che non capiamo, ma che ci spingono alla chiusura e all'inimicizia. E questo nel cuore di tutti. E purtroppo molto di questo è stato abbandonato, no? Come cioè, insegnare al combattimento interiore, cioè tutta quella tradizione antichissima, che risale ai padri del deserto, che risale poi, cioè che anche a porti, come sappiamo, ebraici, eccetera, eccetera, fino poi, no, qui permettetemi un punto di orgoglio al capo della mia vita, cioè Ignazio di Loyola, e che cito poco, voi mi attestate che cito poco. E, però gli esercizi spirituali, le regole di discernimento fanno parte del patrimonio della Chiesa che non viene più insegnato. E il problema è che il nostro cuore va come va, non è che non viene più insegnato perché abbiamo risolto il problema, no, il problema è il male, perché nel nostro cuore si decide tutto. Il problema è che non lo avvertiamo. Allora Gesù sa quello che c'è nel cuore. E cosa c'è nel cuore? Ce lo presenta Nicodemo, che va di notte. La notte tornerà altre volte nel Vangelo di Giovanni e sarà una notte connotata da una dimensione più di peccato e di morte. Ricordate quando Gesù dirà a Giuda, nell'ambito ormai dell'ultima cena, dirà: quello che devi fare fallo presto. E lui uscì e Giovanni annota ed era notte. Allora la notte, anche qui si nota un po', questa foto è stata fatta, credo, perché poi me l'ha mandata Don Mario Castellano, è fatta da un professionista, per cui i colori rispecchiano di più l'originale. Come vedete, la notte non è totalmente buia, mentre, a differenza, poi vedremo, nella notte del Tempio è nera, qui invece c'è, ho voluto dare un po' questo tocco di blu, no? Perché è la notte della ricerca. Vedete, di un uomo che è, possiamo pensare, anziano e capo. Allora, anziano proprio in ogni caso, come non sappiamo quanti anni aveva Nicodemo, ma certamente aveva fatto un percorso, e certamente, tanto che era non capace di essere maestro. Capo, dice uno dei capi, un fariseo, uno dei capi dei giudei. Attenzione, la parola fariseo è passata ormai nel nostro gergo come una parola negativa. Se uno ci dice sei un fariseo, sappiamo che. E voi sapete che in alcune regioni d'Italia, soprattutto le regioni rosse, no, tipo l'Emilia Romagna, eccetera, un altro modo per dire ipocrita è gesuita. Sì, per cui è un altro modo. Se devi andare sul dizionario, troverei che per avere significa gesuita ipocrita. E quindi siamo amici dei farisei. Però i farisei, come anche i gesuiti, non tutti erano ipocriti, cioè nel senso che il fariseismo era una corrente, un movimento di persone impegnate, e alcune volte i Vangeli anche ce lo testimoniano, che avranno non dei contratti con Gesù, ma su certe cose si capiranno. Cioè, naturalmente l'ipocrisia è una malattia professionale della vita umana, mi viene da dire della vita dei giovani, ma ci sono tanti laici che sono ipocriti lo stesso, cioè, quindi nel mestiere di vivere una malattia professionale potrebbe essere proprio l'ipocrisia. Uno che fa finta di, no, ma non lo è. E allora, ecco, qui invece Nicodemo non è, lui faceva parte di questo movimento di persone che cercavano di vivere concretamente l'obbedienza a Dio, la vita con Dio. Ed è un capo, e costui va di notte, quindi dice: Rabbi, riconoscere maestro. Vedete, già maestro, io l'ho messo Gesù, ecco, seduto nell'atteggiamento di chi insegna, no? Per cui la schiena diritta, con la mano sinistra che legge col dito la Torah, lui che la interpreta, lui che apre veramente alla parola e al vero significato della parola di Dio. E tra l'altro Gesù, che ho voluto rappresentare con i colori classici della tradizione iconografica, con la veste rossa della divinità e il manto blu, l'umanità, e la divina umanità, e con un accenno a una stola, si intravede un po' quel giallo che indica anche poi tutta la riflessione che poi soprattutto la lettera agli ebrei farà sulla figura di Gesù laico, che però sarà letto come vero sacerdote, no? Che offrirà se stesso. E allora vedete Nicodemo che va da Gesù e gli dice quello che ha capito di Gesù. È interessante, no? Perché gli dice, è uno abituato a riflettere, è, potremmo dire, è un teologo, è uno che pensa, no? Sugli eventi, e gli dice cosa ha capito di lui. Gli dice, Rabbi, sappiamo, vedete, lui fa parte anche di un circolo, si ritrova in un movimento, no? Utilizza il verbo al plurale, ne avrà parlato con altri, per cui lui gli dice quello che hanno discusso, hanno parlato, e gli presenta, come dire, vuole la conferma da parte di Gesù. E gli dice, sappiamo che sei venuto da Dio, vedete? No, come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Non è sbagliato quello che stai dicendo, eh? E vedete, è come dire, hanno colto qualcosa di Gesù. Non tutti sono stati ostili a Gesù. Noi tante volte, un po' con una vena di antisemitismo che sempre un po' ci pervade, diciamo, gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù. Un libro degli anni 70 che avevo trovato una volta in una casa di suore, una vita su Gesù, un po' immagini, eccetera. Allora a un certo punto c'era scritto che Gesù come dire, amava gli ebrei anche se loro volevano uccidere, è messa così, e pensate perché non dice Gesù amava il suo popolo, no, Gesù è una cosa, gli ebrei è un'altra, no? E pensa, lui era tanto buono che li amava lo stesso anche se loro, sti ebrei, volevano uccidere. No, allora, gli ebrei sono parte dell'umanità e dicono noi, e dicono che di fronte a Gesù ci sono persone che si avvicinano e persone che lo rifiutano. E al di là che siamo ebrei, italiani, no, eccetera, o altre arabi. Allora quest'uomo si avvicina e gli dice cosa ha capito di lui. E vedete che Gesù non gli risponde direttamente a quello che sta dicendo. Gli sta dicendo, amen, amen, io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E qui tra l'altro ci sarebbe anche un doppio significato, nascere di nuovo, no? E nascere dall'alto, no? Come dire... quello che noi possiamo capire di Gesù, pensare su Gesù è qualcosa, però per incontrare Gesù bisogna di rinascere di nuovo e dall'alto, di nuovo e dall'alto. E la fede cristiana non è principalmente uno studio, un approfondimento di un grande maestro del passato che voglio con tutto il rispetto per chi, però la fede cristiana dice un incontro, che non possiamo produrci. C'è un incontro che viene dall'alto, da qualcuno che si rivela a noi. La fede cristiana è un incontro con un mistero di Dio che ci si rivela. E credo che nella misura in cui questo, anche nei nostri percorsi ecclesiali, non riusciamo a, non a produrre, perché non lo produciamo noi, ma a mettere in condizione di fare un incontro personale, no, di un Dio che ci si rivela, manca qualcosa di fondamentale. Bisogna rinascere dall'alto. Noi lo sappiamo, cioè, che la vita nostra è fatta anche tanto delle relazioni. Ci sono delle relazioni che ci hanno segnato in negativo, ma ci sono delle relazioni che ci hanno segnato in positivo, no? E alcune che sono state così importanti che ci hanno dato vita, che benediciamo Dio, no, di aver incontrato quelle persone, perché in qualche modo sono stati fratelli, sorelle, padri, madri in Dio. E allora è così, in qualche modo, no, è l'incontro con Dio. Un incontro che ci dà vita. Il cammino cristiano è una relazione. La vita è nella relazione. Dove però l'altro non me lo produco io. Vedete, Nicodemo va con le sue riflessioni, per quanto, no, non sbagliate, per quanto approfondite, di un uomo che ha fatto un cammino e che si pone onestamente con i suoi dubbi. Per quello va da Gesù a dire: ma tu che gli dici? Gesù lo porta a un altro piano, cerca di portarlo a un altro piano. E lui gli dice: Nicodemo, come può un uomo nascere quando è vecchio? Come può un uomo nascere per un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Vedete, la fatica a comprendere, la fatica a capire come è possibile rinascere. In particolare anche Nicodemo si ferma, mentre lui aveva detto Gesù nascere di nuovo e nascere dall'alto, lui si ferma solo a dimensione cronologica, no? Cioè, sono ormai anziano, cioè come si fa a rinascere dal, no? Di nuovo. Rispose Gesù: in verità, amen, amen, io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se tu hai detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Vedete, Gesù dice appunto: per entrare nel regno bisogna rinascere da acqua e spirito. E qui naturalmente acqua ci fa pensare al battesimo, a questo grande momento della vita cristiana che purtroppo, no, così come noi siamo impostati, è un evento che ricordiamo così la notte di Pasqua, no? Cioè, ecco, per esempio, normalmente, noi sicuramente no, ma normalmente la gente non si ricorda neanche il giorno in cui è stato battezzato, no? Cioè non lo sa, molte volte non lo sa, perché magari i genitori non gliel'hanno detto, perché è stato battezzato per tradizione. Lui non ha mai avuto così l'idea di andare a dire: vado in parrocchia dove sono stato trascritto, no? Dove sono stato trascritto. Bisogna capirlo poi, se non capisco, credevo e sapere anche nel giorno in cui sono stato battezzato, in cui sono diventato cristiano, che poi appunto, no, noi sappiamo che il rischio è che sì, diventato cristiano, il rischio è che se uno continua tradizionalmente, sì, non diventerà mai cristiano, cioè della serie sì, che farà la comunione, la cresima, si sposerà in chiesa, farà la festa dei figli, e ogni tanto andrà anche alla festa patronale, magari poi anche naturalmente sarà di funerali, in chiesa, eccetera, eccetera. Ma la domanda è: quando ho scelto di diventare cristiano? Che non mi ricordo adesso il padre della chiesa che diceva, no, appunto, so se è Giustino, non mi ricordo che diceva: uomini si nasce, cristiani si diventa. Cioè, come, e quindi quel battesimo come momento forte preceduto da anni, no? Come era il catecumenato, che anni di conoscenza, di discernimento, di accompagnamento da parte di altri cristiani per poter, no, essere immersi in lui. Cioè arrivare in qualche modo a un incontro con Gesù nella sua parola che sconvolge la vita, perché questo poi è il battesimo. La Samaritana, questo sarà. L'acqua di cui si parlerà tanto sarà questo incontro con Gesù che sconvolge la vita. Allora, da acqua e da spirito. Cioè, da spirito, da questo Dio in relazione, no? Per cui ciò che nasce dalla carne è carne, ciò che nasce dallo spirito, appunto, dice... viene da Dio. Attenzione, carne e spirito, naturalmente qui sappiamo che dobbiamo intenderli in maniera ebraica, non in maniera greca. Cioè, ma nel senso che carne è la nostra umanità, la nostra fragilità, la presa come, cioè, come dire, come punto assoluto, il partire da lì, il partire da noi. Non si parte da noi. Si parte da un altro che viene incontro a te. Il mistero di Dio, ricordate, Israele lo conosce non con una riflessione filosofica sull'esistente e sulla ricerca di un archè, ma il mistero di Dio Israele lo riconosce, lo comincia a conoscere in un'esperienza di liberazione. Stavo male, ero oppresso, e uno si interessa a me. Gratuitamente, senza sapere perché, mi ha tirato fuori. Allora è lo spirito, è la relazione.
Scusate che...
E vedete, allora, Nicodemo non capisce, dice, come può accadere questo? Gesù lo prende un po' in giro, no? Perché gli dice: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? Interessante, no? Così, in maniera ironica, no? Tu sei maestro. Lui era andato un po' da maestro a confrontarsi con un altro maestro, no? A dire: guarda, noi abbiamo fatto una riflessione teologica, abbiamo capito questo, no? E così? Giusto così? E Gesù lo sconvolge. E allora notate, qui ho cercato di mettere questi elementi figurativamente in quest'uomo un po' piegato, no? Nicodemo è un po' piegato, con le mani che esprimono questa sua ricerca, anche se non sa da che parte esattamente andare, e poi ancora non si vede l'orecchio, No, c'è ancora una chiusura, c'è un andare da Gesù, ma anche una chiusura. Per cui è interessante, perché ricordo quell'amerai Dio, tu amerai con tutto il cuore, in cui la prima scena vuole essere un po' un'illustrazione. Nella tradizione ebraica, amare Dio con tutto il cuore viene sempre interpretato con amare Dio con tutto quello che c'è nel cuore. Con le luci e con le ombre. Noi dobbiamo coinvolgerci con Dio anche col nostro peccato. Perché intanto che continuiamo a pensare che noi dobbiamo coinvolgerci con Dio ma solo con la parte buona di noi, no? Perché in qualche modo noi sempre diciamo, no, che no, io devo prima aggiustarmi, no? Devo prima essere a posto e poi quindi posso, no? Cioè, come dire, quasi a meditare, a dire, ecco, sono a posto, quindi è giusto che tu hai a che fare con me, perché tu hai a che fare signore con i giusti, no, con quelli che in qualche modo ce la fanno. Allora io voglio farcela, e la parte che non ce la fa la voglio mettere di là. No, coinvolgersi con Dio con tutto il cuore, cioè con tutto quello che c'è dentro il cuore, con i nostri dubbi, con le nostre rabbie. Quante rabbie noi abbiamo con Dio? Tutti noi abbiamo fatto un po' di percorso di vita, no? E ce ne portiamo di, come dire, di disillusioni verso noi stessi, verso gli altri, no? E una cosa, ecco, per dire che bella della compagnia di Gesù, mi permetto la seconda cosa, la sto esagerando. E ho poi l'articolo di stamattina nella gazzetta, no, per dire, noi per esempio facciamo un periodo, dopo una ventina d'anni in cui uno è entrato nella compagnia, fa un terzo anno di noviziato. Ci sarebbe un periodo in cui lascia tutto, va in un'altra parte del mondo e lì, insieme ad altri gesuiti da tutte le altre parti del mondo e un istruttore, rilegge un po' la sua storia, la sua vita, la compagnia, perché dopo 20 anni che uno è entrato è abbastanza, come dire, disilluso e arrabbiato contro se stesso, contro i gesuiti, contro la Chiesa, contro Dio, contro il mondo, no? Per cui un momento in cui un attimo uno rilegge tutto questo, no? In una maniera che spera più matura, no? E credo che questo in qualche modo lo affrontiamo tutti, no? Allora che anche questo entri nel nostro rapporto con Dio, insieme al nostro desiderio che rimane grazie a Dio, no? Il nostro bisogno di vita, e insieme a tutte le cose che capiamo, non capiamo, domani, no? E il Signore ci dovrà rispondere in qualche modo di tante cose che non abbiamo capito, però ecco, a Lui, con Lui, questa è la cosa di Dio. Allora, il secondo brano invece noi lo troviamo nel capitolo 7, verso la fine del capitolo 7, ed è appunto rappresentato in questa scena dove dice, intanto siamo nella festa dei tabernacoli, e nella festa dei tabernacoli c'era anche un rito che, dell'acqua, cioè si andava... per chi è stato a Gerusalemme, alla piscina di Siloè, che è in basso rispetto al tempio, lì si prendeva l'acqua della piscina e processionalmente si andava verso il tempio, e quest'acqua veniva versata sull'altare principale. E allora, in relazione a quest'acqua, appunto, Gesù dice, versetto 37 del capitolo 7, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, risto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo gli disse dello spirito che avrebbe ricevuto i credenti, che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Molto bella questa scena, no? Perché questa scena si svolge nel tempio, Gesù probabilmente era nella parte, anzi sicuramente non nella parte dei sacerdoti dove non poteva entrare, ma con tutto il popolo era lì, quindi nel tempio, e parla di quest'acqua che sgorgerà. Ricordate che sgorgerà da lui, no? Da tutti quelli che credono in lui, e a partire da lui diventeranno sorgente d'acqua viva. C'è questa bellissima scena del tempio da cui uscirà acqua, che ricordate è la visione di Ezechiele, no? Quest'acqua che uscirà così copiosa dal nuovo tempio e che scenderà verso est, da Gerusalemme, scenderà nell'Arabà, cioè nella depressione che c'è ad est di Gerusalemme, e le acque saneranno il mare. Di quale mare si sta parlando? Del Mar Morto. E chi... l'abbiamo visto nelle foto, quando c'è stato, sa che questo lago particolarissimo dove non c'è vita. Allora è bellissima anche questa visione di Ezechiele, che per noi cristiani si compie in Cristo. Che Gesù sta dicendo, da me dal Tempio, che è Gesù, il nostro Tempio è Gesù, dove c'è la pienezza della divinità. E chi crede in lui ne attinge acqua e diventa a sua volta sorgente. E allora, a dire queste parole, alcuni tra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Vedete, alcuni credono, alcuni sono, altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Vedete, alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Non si crede perché si fa parte di un popolo, o non si rifiuta perché si fa parte di un popolo. Una volta una ragazza diceva, che era molto lontana, così, però parlando mi fa, mi dice: ma io in fondo come non posso essere cattolica con una madre polacca? Sua madre era polacca. Ma uno ci fa una battuta, perché in fondo non è vero. Che mica, perché uno ha avuto genitori credenti, è sicuro che diventa credente. Ogni scelta è personale. Ogni scelta è personale. No, ancora una volta una signora, una madre che mi diceva: mia figlia, no? Ma come faccio a farla credere? Quanti anni ha? 28, signora. Cioè, lei, se si resta in niente, starà nel padre. Perché lei nel cuore di sua figlia non può entrare. E non deve neanche tentare di entrare, perché sennò le fa violenza. E allora, no, vedete, punto, c'è chi e c'è chi. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei, e questi dissero: perché non l'avete condotto qui? Vedete, no, gli avevano mandato le guardie a prendere Gesù e non lo prendono. Risposero le guardie: ma è un uomo, ha parlato così. Che bello. Cioè, che anche tra le guardie, no, provo a fare la guardia dei capi dei sacerdoti ed essere una persona che ha una coscienza e che di fronte alle parole di Gesù desiste e contraddice un comando di morte. E nella sua coscienza dice: no, non posso, perché io non ho sentito mai altri parlare così. Vedete, questo è anche bello, perché poi noi alla fine crediamo non tanto perché crediamo che c'è un Dio, ma perché Gesù ci affascina. Noi non è che c'è un Dio, sai, la riflessione razionale, no, no, noi siamo attratti da Gesù. E magari non sappiamo dire molto di altro, no? Però Gesù ci affascina. E allora dice: ma i farisei replicarono: vi siete lasciati ingannare anche voi. Ha forse creduto in lui qualcuno di noi o dei farisei, dei capi o dei farisei? Come dire, no? Se avessero creduto i capi, che sono quelli che ne capiscono di più, no? Allora sarebbe stato anche voi, popolino, no? Avreste potuto credere. Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, vedete, Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: se fosse anche tu della Galilea, studia e vedrai che dalla Galilea non sorge il profeta. Ecco, allora ritroviamo Nicodemo che prende le difese di Gesù, ma a partire dalla legge. Cioè di dire: ma un momento, non possiamo condannarlo, la nostra legge ci dice che per arrivare a una condanna bisogna in qualche modo informarsi, ascoltare e poi giudicare. E loro, no, lo cacciano. Tra l'altro notate come deve essere, no, un capo dei farisei, maestro di Israele, sentirsi dire: studia, studia, ma dai, ma che livello sei? Allora, come dire, no? Il secondo passaggio: con tutto il cuore, con tutta l'anima. Ora, l'anima nella tradizione ebraica, questo amare Dio con tutta l'anima, significa semplicemente la vita, amare Dio con la tua vita, cioè è ancora più in particolare disposto anche a rischiare la vita, rischiare la vita. E allora, ecco, Gesù, Nicodemo viene cacciato, e io qui ho voluto rappresentare, no, lui che si stacca, che da una mano, con una mano ancora è il gruppo di cui faceva parte, ma dall'altra, che è ancora più aperta, sta indicando e si sta muovendo verso Gesù, anche il corpo è un po'... E tra l'altro, vedete, si comincia anche a vedere l'orecchio. Notate, no? Quindi, mentre questi qui, i colori sono scuri, mentre Nicodemo comincia a essere già sempre più illuminato dalla luce, e poi questo manto rosso, che vuol dire appunto il Signore, il ricoprirsi di Dio, mentre loro hanno tutti gli orecchi chiusi, e anche il tempio è nel buio della morte. Questo nero della... L'ultimo brano che prendiamo in considerazione appunto è il capitolo 19, dove siamo ormai alla fine del racconto della crocifissione e della morte, e dice al versetto 38 del capitolo 19 che dopo questi fatti Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Allora, ecco, se Giuseppe d'Arimatea non fosse andato a chiedere il corpo di Gesù, quasi sicuramente il corpo di Gesù sarebbe stato buttato in una fossa comune. Come, alcuni di voi lo sanno già, come quel crocifisso di cui è stato ritrovato il calcagno. Al Museo di Israele, a Gerusalemme, c'è un calcagno di un crocifisso che si sa che di un crocifisso perché c'è il chiodo. Dentro il calcagno c'è il chiodo. E che tra l'altro ci permette anche di pensare, ad Altamura in una parrocchia mi hanno portato a vedere le loro statue e i misteri. E allora di questo Gesù morto, no? Ci sono quello che tradizionalmente, no? Noi pensiamo che sono i segni qui sul palmo, no? Cioè della mano, e poi naturalmente sulla parte superiore, no? Cioè del piede, così, cioè non è quella. Allora abbiamo già superato con gli studi, no? Il fatto del palmo della mano, perché si è visto che non si strapperebbero i tessuti, però sui piedi. Questo ritrovamento archeologico apre delle nuove visioni, perché noi abbiamo sempre presente, anche qui, vedete in quel crocifisso che abbiamo qui, i due piedi messi uno sull'altro, no? In molti crocifissi anche un appoggio, no? E poi un chiodo messo lì. Invece l'archeologia ci fa vedere che non era così. Cioè dovete immaginare il legno verticale, no? L'uomo che veniva attaccato, al legno orizzontale, sappiamo, no, i polsi, probabilmente c'erano anche delle corde, i piedi venivano messi uno da un lato del legno verticale e l'altro dall'altro, e fissati con il chiodo. Per cui il crocifisso poggiava sulle sue ossa. Immaginate ancora di più come doveva essere terribile. I romani erano dei maestri in queste torture. Per cui così, almeno dall'archeologia abbiamo dei riferimenti. Allora Giuseppe d'Arimatea, no, osa chiedere. e ci va anche Nicodemo, perché osa chiedere? E beh, perché chi ci mette la faccia con un delinquente? Cioè, nel senso che chi andava a chiedere il corpo di un delinquente, la polizia ne prendeva nota. Per cui ci vuole coraggio. Quindi è interessante, no? Che anche questi uomini, uno che è discepolo ma è in segreto, e Nicodemo con tutti i suoi dubbi, però in questo momento loro ci mettono la faccia. Loro ci mettono la faccia. E allora vanno, prendono il corpo e sappiamo appunto, il Vangelo ci dice che Nicodemo ci va portando una mistura di mirra e aloe, 30 chili, un'altra volta è il 34.
100.000.
Quindi più o meno, sì, chiaro. E quindi una cosa spropositata, esagerata per, no, quello che si doveva fare, no? E quindi naturalmente qui c'è qualcosa che dice qualcosa in più, no? Cioè soltanto per aver portato della notizia vera e propria. E allora naturalmente qui io questo profumo l'ho fatto, non so se considerare le proporzioni, ma dovrà dire l'abbondanza, per cui ho cercato di fare tre vasi d'argilla, poi essendo di grottaglie li ho un po' anche come dire, no? Decorati, e poi ecco con questa uno versato, no, allora tre, di cui uno versato naturalmente ci ricorda qualcosa, qualcuni, no? E poi questo profumo, no? Poi il profumo che Nicodemo ha in mano in una piccola ampolla, e poi che sta versando sul corpo di Cristo. E qui naturalmente il profumo ci ricorda il brano dell'unzione di Betania, no? Ricordare che in ebraico profumo si dice shemen, che ha la stessa radice di shem, che significa nome, no? Per cui e tra l'altro, no, profumo nome, ricordate che nel Cantico dei Cantici si dice che profumo versato è il tuo nome, si dice dell'amato, profumo versato è il tuo nome. Allora profumo come ecco questo bellissimo simbolo della gratuità dell'amore. Perché naturalmente il profumo, quando uno lo mette, non è che decide a chi farlo, no, e a chi invece no. Il profumo uno lo mette e tutti ne possono appunto sentire, gradire, no, gustare, no? Allora qualcosa di questo, come dire, no, della gratuità del corpo di Cristo, dell'amore di Dio in Gesù. E che finalmente, vedete, Nicodemo, senza più veli sul capo che gli coprono in qualche modo l'ascolto, è pienamente nell'ascolto, no? Ed è anche immerso a contatto con questo profumo. E dove allora appunto il terzo passaggio, che con tutto il cuore, tutta l'anima, con tutte le tue forze. E qui le forze nella tradizione ebraica sono i nostri beni. Le forze, tante volte anche per noi, le forze, no? Che forza hai economica, le tue sostanze, le tue. Coinvolgersi con il Signore con i nostri beni. E quando sappiamo le cose vanno a toccare il portafoglio, diventano drammaticamente serie. Drammaticamente. Perché vanno a toccare la completezza della nostra vita e la completezza del nostro fidarci, no? Perché tante volte, cioè, oltre che abbiamo, infatti abbiamo bisogno, no, delle sostanze per vivere, e dall'altra parte, come dire, noi confidiamo nelle nostre sostanze, e a volte confidiamo troppo, cioè quasi vuol dire che se hai, sei assicurato a tutto quello che potrà accadere, perché qualunque cosa, evenienza negativa o problemi, avendo, no, una forte sostanza, tu no, potrai affrontare tutto. Però la domanda al di là di tutto è questo: i nostri beni sono coinvolti nell'amore o sono usati per la morte? Cioè sono per la nostra vita nella relazione, non con gli altri, o sono usati soltanto per noi stessi? Oppure, sapete, anche questo, una variante del nostro io è l'ego allargato, cioè nel senso è che quello che poi Gesù dice, no? Non prestate solo tanto a coloro, no? Non, perché da cui sapete di poterle ricevere, no? Perché allora, come dire, io sì, non lo penso agli altri, cioè agli altri che sono sicuro penseranno anche a me, no? E no, no, qualcosa che abbia a che fare con la vita, no? Perché poi tra l'altro la domanda è cosa supererà la morte? Cosa supererà? Allora tutto quello che avremo coinvolto, noi come cristiani speriamo, crediamo, stiamo imparando a credere, stiamo cercando di crescere nella fede, sapendo che nel nostro cuore c'è anche del buio, ma che soltanto quello che si coinvolgerà nell'amore supererà la morte. E allora il cammino di ascolto dello Shema di Nicodemo, no? Di credere, ascoltando la parola, fidandosi della parola di Gesù e di lui, è un cammino in crescita che appunto da i primi due episodi si conclude nel terzo, no? Tra l'altro anche i primi due episodi si svolgono in Gerusalemme e quindi voglio porti nella parte superiore all'interno di queste mura nell'ate, e invece la parte inferiore, appunto, che è la parte più grossa, che conclude fuori da Gerusalemme, dove appunto il giardino e anche questi alberi che un po' si piegano, no? Perché anche la creazione in qualche modo loda il Signore, i salmi lo dicono, no? Per cui questo atteggiamento dei due sotto, di Giuseppe di Arimatea e di Nicodemo, che sono piegati nella posizione della Deisi, della preghiera, viene seguito anche dagli alberi, no? Che appunto lodano il Signore, no? Che si... Il Signore che è il crocifisso, la croce ben presente, no? Il crocifisso che dorme e che appunto si risveglierà. Quel drappo rosso che vedete sopra nella tradizione antica è sempre un simbolo di una condiscendenza di Dio a quello che verrà rappresentato. Cioè, come dire, quello che verrà rappresentato sotto piace al Signore, piace a Dio Padre. Dio Padre dice, è così deve essere, mi compiace, no? E allora questo simbolo appunto di un drappo che copre, no, in qualche modo tutto quello che poi, le tre scene che verranno poi presentate. Sì. Sì.
Perché l'hai fatto così, è un caso o l'hai fatto volutamente? Qua ci fosse la mano di un libro che di un paziente che era chi?
Questa.
Allora,
sì, nel senso che qui c'è un retroscena, cioè la retroscena era che io ho presentato, naturalmente ho fatto degli studi su immagini antiche, ho realizzato dei bozzetti che poi ho messo insieme e ho presentato al vescovo, perché lui è il committente, quindi no, naturalmente decide lui alla fine. E ho presentato al vescovo e il primo bozzetto lui me lo ha promosso a metà, cioè nel senso che il primo bozzetto era la parte superiore come poi è andata, la parte inferiore io immediatamente non avevo pensato a questa scena, ma avevo pensato piuttosto a un Nicodemo che abbraccia un po' sulla figura di Francesco che abbraccia il crocifisso, quindi un Nicodemo che abbraccia e sta deponendo, no, Gesù. E, però Francesco voleva e gli dicevano, no, lui voleva che Nicodemo avesse più in mano il profumo, fosse più a contatto col profumo, per cui ho tolto tutto quanto, ho rimpostato, mi è piaciuta un'immagine di Lucio da Boninsegna, su quello ho lavorato, e allora però l'abbraccio l'ho voluto mettere lo stesso, cioè quindi, come dire, accennato, no? Per cui è lui che si china e il Signore che lo abbraccia. Quindi, naturalmente poi ci sono particolari che un po' ho voluto e altri che non ho voluto ma che altri vedono, ma questo naturalmente è nelle cose, cioè no, naturalmente quando